Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo del quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto». Parola del Signore. Questa sera vorrei che pregassimo per i sacerdoti che tradiscono e consegnano Gesù. Non sarò certo io a scandalizzarvi. Vedete, la pagina che ci mostra Matteo, il tradimento di Giuda, è strutturalmente diversa dall'abbandono di Pietro e degli altri discepoli. Come voi sapete, l'abbandono di Pietro, la fuga dei discepoli, non è stata una fuga per paura, al contrario. Se leggete la Passione, vedete che hanno una gran voglia di lottare contro i romani e contro i sacerdoti, cioè contro il potere politico e religioso, per instaurare il regno del Messia, il Mescià, il re Messia, il Cristo appunto, che avrebbe, come figlio di Davide, instaurato il regno messianico. Questo tipo di lotte in Israele è abbastanza comune nella sua storia. Pensate ai fratelli Maccabei, ad esempio, nel secondo secolo avanti Cristo, mi sembra, quando di fronte a un re favorevole all'ellenismo, che favorevole alla cultura pagana, diciamo così, dominante anche culturalmente, organizzarono una specie di guerra santa, una specie di resistenza, diremmo così, contro il potere del re Antioco Epifane, ve lo ricorderete, e dividendosi in bande, cercarono di liberare Israele da questa corruzione. Quindi vi dicevo, Pietro e gli altri che abbandonano Gesù non è per paura, al contrario, ecco qui due spade. E Gesù deve dire: rimetti la spada nel fodero, non è così che si difende il mio regno. La fuga dei discepoli è una fuga per motivi teologici. I discepoli sono ebrei, per loro il Messia è uno che vince, ma a un certo punto è diventato visibile che perdeva, e se perdi non sei il Messia. Questo è quello che chiamiamo lo scandalo della croce. Percuoterò il pastore e il gregge sarà disperso. Mescià, in greco si dice Christos, è un uomo mandato da Dio che finalmente instaura il regno di Dio, cioè il regno della giustizia, in un mondo segnato dall'ingiustizia dell'oppressione straniera, dalla falsità della casta sacerdotale e tutto il resto. È uno che vince, e i salmi dell'Antico Testamento dicono che spezzerà con scettro di ferro le nazioni e come vasi d'argilla le frantumerà. Qui al contrario, è Gesù che viene frantumato. è Gesù che viene distrutto, è Gesù che viene ucciso. Diversamente dai film, non è un happy ending. Qui i cattivi vincono e il giusto perde. Perlomeno nella storia umana, la risurrezione appartiene alla storia di Dio, non alla storia degli uomini. Quindi vi dicevo, l'abbandono dei discepoli è un abbandono motivato teologicamente. Se ti prendono, se perdi, non sei colui che aspettavamo, perché colui che aspettavamo, il Messia, vince e non perde. E invece il tradimento di Giuda è strutturalmente diverso. Quanto volete darmi perché io ve lo consegno? Ci possono essere delle persone, possono essere dei sacerdoti, dei vescovi, possono essere anche dei laici, che si vendono ai poteri di questo mondo. E il primo passo del potere di questo mondo è sempre il denaro. Per consegnare Gesù, per svenderlo. Io non lo so se esista una massoneria ecclesiastica, c'è chi dice di sì, ma d'altra parte queste cose sono talmente segrete che è difficile poter dire sì o no. Certamente se ci fosse non te lo vengono a dire. Però come a volte ammetto che è una spiegazione molto economica. Io non sono uno di quelli che fa grandi dietrologie, però delle volte mi domando se dietro scelte così infauste che sono state compiute non ci sia quasi un accordo per vendere Gesù. Naturalmente non posso dire né di sì né di no. E d'altra parte non è questo che il fulcro di ciò che voglio dirvi. Ma ciò che voglio dirvi è una cosa più semplice. In questi giorni, in queste notti, possiamo vegliare e pregare per quelli che vendono Gesù, svendono Gesù, oppure si vendono al mondo, che è anche peggio e che è l'altra faccia della medaglia, soprattutto quando questi fossero dei sacerdoti. In fondo è uno degli apostoli e da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù, per consegnarlo alla morte. Vedete, questo è ciò che Papa Francesco chiama corruzione. La corruzione è strutturalmente diversa dal peccato, nel senso che sacerdoti che hanno mancato ai voti della loro ordinazione, ce ne sono sempre stati. D'altra parte, come ci sono sempre stati dei laici che hanno mancato ai voti del battesimo, e i voti del battesimo sono ancora più radicali di quelli dell'ordinazione. E questo, in un certo senso, non è strano, fa parte dell'umana debolezza, ci sta. Ma la corruzione è una cosa diversa. Sapete che corruzione si dice anche, penso, forse non è esatto dire architettura, ma sapete quando per esempio ci sono delle travi che reggono un soffitto e sono bagnate oppure sono corrose appunto dalle trame ed è quello che determina il crollo di tutto il palco? Bene, questa, la corruzione è una cosa diversa. La corruzione è quando tu non servi Gesù, ma ti servi di Gesù. E delle volte ho l'impressione che questo equivoco ci possa essere nelle persone di fede, tanto sacerdoti come laici. Serviamo Lui o ci serviamo di Lui? Cerchiamo la sua gloria o la nostra gloria con la scusa di Lui? Vedete, la Chiesa ci dà un pulpito ed è giusto che sia così, solo che bisogna vedere come lo usi, perché se lo usi per servire il popolo che il Signore ti affida è una bellissima cosa, ma se lo usi per dominare il popolo che ti è affidato, ecco, questa sarebbe la corruzione. In fondo, quello oggi va molto di moda parlarne, gli abusi. E come sapete non ci sono solo gli abusi sessuali, ci sono anche gli abusi della buona fede delle persone, ci sono anche gli abusi anche delle debolezze psicologiche. Ci sono abusi dell'ingenuità e della bontà della gente. Allora vedete, tutto questo è corruzione. Tutto questo è Giuda. Allora io mi domando, senza darmi una risposta, non sono in grado di rispondermi, e queste cose che vi dico sfociano nella preghiera. Noi possiamo pregare non solo gli uni per gli altri, ma anche gli uni al posto degli altri. Nel senso che noi possiamo pregare, fare penitenza per gli altri. Questo che dice il Salmo è un Salmo molto bello. Io lo uso spesso quando il giovedì sera faccio l'ora santa, il Salmo 69. Quando dice: sono diventato un estraneo ai miei fratelli, un forestiero per i figli di mia madre. Gesù è in realtà un estraneo per noi? Aspettavo compassione, ma invano, consolatori, ma non ne ho trovati. Gesù vuole aver bisogno di un supplemento, di un'umanità che lo conforti. In fondo l'ha chiesto: guardate l'umanità del cuore di Cristo, restate qui e vegliate con me. Poi me la vedo io, la passione la patisco io, ma voi statemi vicino. È un pochettino come quando stai vicino a un moribondo, è lui che muore, è lui che entra nell'agonia, però tu gli puoi stare vicino, tu gli puoi prendere la mano. Magari ti senti stupido, ti senti inutile, magari non sai neanche cosa dire, però sei lì. Ed è il senso del nostro fare la cosiddetta ora santa. Quante volte vi ho esortato il giovedì sera, tutti i giovedì sera, perché ogni giovedì sera è memoria di Getsemani. Restiamo con lui e vegliamo per offrirgli appunto amore, lode, riparazione, consolazione. È il modo migliore per guarire la Chiesa. È il modo migliore per pregare per i Giuda. Noi non lo sappiamo chi siano. Sono forse io, Signore? Beh, ognuno di noi potrebbe dire questa domanda. Penso che tutti i personaggi che noi vediamo nella Passione, in fondo abitano dentro di noi. Noi siamo un po' il discepolo prediletto, siamo un po' Pietro, forse siamo anche un po' Giuda. Eppure per tutti questi Gesù ha offerto se stesso e ha estinto in sé ogni inimicizia. Vuoi consegnarmi? Consegnami. Io mi lascio a te perché tu faccia di me quello che vuoi. Gesù diventa un oggetto, sembra quasi privo di volontà propria. La sua volontà in realtà c'è, ed è quella di accettare ciò che noi di lui faremo. Io penso spesso a queste cose, perché è vero che la passione del Signore durerà fino alla fine dei secoli. E allora, non anticipiamo la sorte eterna di Giuda. La Chiesa ha sempre fatto elenchi di santi, non ha mai fatto elenchi di dannati. Salvo i demoni, la Chiesa non ha mai messo nessun uomo all'inferno, non ha mai dichiarato che nessuno è all'inferno, neanche Giuda. Noi non sappiamo cosa sia successo. Certo, se volessimo ascoltare, la mistica? Sapete, la mistica è lo spirito che ricorda alle anime nel corso dei secoli ciò che Gesù ci dice. Santa Caterina da Genova, almeno ascoltare quello che dice lei, dice che in un suo colloquio con il Signore le aveva domandato: e qual è la sorte di Giuda? E Gesù, almeno così dice lei, le sorrise dicendo enigmaticamente: se tu sapessi che cosa ho fatto di lui. Allora, tiriamo un pochettino alla conclusione di questa riflessione. Preghiamo e facciamo penitenza. Per noi stessi innanzitutto, per quel Giuda che c'è in ognuno di noi. Non perché la passione di Gesù non sia perfetta e completa. Niente può essere aggiunto e niente può essere tolto. Ma è un'esigenza dell'amore stare con Lui. Non lo fai per meritare nulla, perché Lui te l'ha già regalato. Ma vuoi stare con Lui. È il senso delle nostre offerte in riparazione dei peccati, certo. Preghiamo per i sacerdoti, per i presbiteri, per gli episcopi, che possono avere venduto Gesù per convenienza. E preghiamo perché ogni volta che noi partecipiamo alla messa, siamo di nuovo partecipi di questa stessa scena qui. Uno di voi mi tradirà. Posso essere io. E non lo dico per dire. Può essere un altro di voi. Eppure, questo mi fa sempre riflettere, Gesù lo sapeva e lo ha fatto lo stesso. Mangia con me. Se questa non è una soluzione in anticipo, non saprei come definirla meglio. Rimani con me. Farò la Pasqua da te. Avete notato? Andate in città da un tale e ditegli: il mio tempo è vicino. Non potevano sapere il nome di questo tale, se ne hanno dimenticato. Come voi sapete, quando è un tale, è perché sei tu. Il Signore dice a noi: il mio tempo è vicino, quello in cui mi consegnerò a te, farò la Pasqua da te. Mi consegnerò alla morte e ti donerò la mia vita.